www.redigio.it e la storia continua. La storia della Cina, Pechino contro Mosca, seconda puntata. I consiglieri di Stilwell e i corrispondenti americani a Chongqing da tempo aspettano l'autorizzazione a recarsi a Yan'an presso Mao. Su richiesta di Wallace, Chang accorda il permesso. 21 giornalisti, un gruppetto di ufficiali e l'entusiasta John Service e volano nella zona rossa col cuore gonfio di emozione. Qualche giorno più tardi i loro rapporti giungono ai diversi destinatari con tutta l'autorevolezza che delle testimonianze oculari. La politica del Partito Comunista, scrive Service al Dipartimento di Stato, è democratica. Non c'è molto da rimproverare ai comunisti dal punto di vista della libertà. I capi comunisti danno l'impressione di essere un gruppo di uomini uniti, energici, concreti, disinteressati e animati da un grande ideale. Il corrispondente Harrison Foreman dice ai suoi lettori: qui il collettivismo non esiste. Il commercio è libero, la proprietà è garantita e le cooperative rurali non sono molto diverse dalle associazioni degli agricoltori americani. I migliori giornali americani e persino un pilastro del conservatorismo come il Saturday Evening Post fanno a gara a chi elogia di più Mao. Persuadono l'America che i cosiddetti comunisti non sono altro che dei riformatori agrari, intendere a correggere abusi millenari aprendo la strada per la democrazia. Queste descrizioni fanno presa, perché non si possono smentire completamente. Ma Mao Zedong si è sempre espresso con la più grande franchezza. Il suo regime relativamente liberale di Yan'an corrisponde allo stadio da lui descritto nella sua opera La Nuova Democrazia, pubblicata nel 1940. Dittatura congiunta di diverse classi sociali, escludendo soltanto, fin dall'inizio, i feudatari indigeni e gli imperialisti stranieri, come per esempio i missionari. Noi comunisti non siamo certo spaventati, ha scritto Mao Zedong, dal capitalismo che in Cina ci sembra fin troppo debole. Ne incoraggiamo anzi lo sviluppo, purché si tratti di un capitalismo esclusivamente nazionale. Gli occidentali che vanno in pellegrinaggio a Yan'an non hanno compreso o non hanno voluto comprendere quest'altra frase di Mao Zedong. Noi non dissimuleremo né nasconderemo mai i nostri piani politici. Il nostro programma futuro è definitivo e l'instaurazione in Cina del comunismo integrale. E questo è fuori discussione. I giudizi degli americani che circondano Stilwell vengono così riassunti da John Davis, il decano dei consiglieri politici. Se appoggiamo apertamente i comunisti, Chiang Kai-shek precipiterà rapidamente al ruolo di signore della guerra locale e noi saremo alleati e allineati dietro la forza politica più coerente, più potente e più progressiva della Cina. Stilwell in persona esprime con meno parole lo stesso concetto. Per mettere a posto gli affari cinesi, prima di tutto bisogna sbarazzarsi di Chiang. Ad un certo punto Stilwell crede di aver vinto. L'autorità del generale Marshall ha minato il credito e per lungo tempo inattaccabile di cui Chiang Kai-shek e moglie godevano la Casa Bianca. Il 14 settembre 1944 giunge a Chung King un messaggio che riempie Stilwell di felicità. Gli si chiede infatti di invitare il generalissimo Chiang Kai-shek e trasmettere a lui il comando di tutte le forze cinesi, sotto pena di assumersi la responsabilità e di accettare tutte le conseguenze di un rifiuto. Il significato della manovra è chiaro: gli Stati Uniti abbandonano Chang e si preparano a spostare i loro aiuti da Chongqing a Yan'an. Chang risiede a Wangshan, sull'altra riva del fiume. Stilwell si reca da lui in gran carriera. Trova l'ambasciatore Harley, che attende di essere ricevuto, e lo porta con sé sulla veranda e gli mostra il messaggio che tanto lo entusiasma. Harley vorrebbe attenuare un po' quel testo per salvare la faccia di Chang, ma Stilwell rifiuta con asprezza. I due entrano poi da Chang e Stilwell annuncia di avere una comunicazione importante, di cui porge la traduzione ad un aiutante del generalissimo. Questi comincia a leggere ad alta voce, poi si alza sgomento. Harley si toglie di mano il foglio e lo tende a Chiang Kai-shek, il cui volto bronzeo si contrae. Nota Harley come quello di un uomo colpito da un pugno al plesso solare. Chiang dice una delle poche frasi in inglese che sa: capisco. Ha ripreso la sua abituale impassibilità, termina la lettura del documento e, sollevando il coperchio della sua tazza, fa capire che l'udienza è terminata. Quando Stilwell riattraversa lo Yangtze, le luci di Chongqing gli sembrano splendenti come fiaccole, e l'indomani spedisce a sua moglie ciò che gli chiama una poesia e che è invece un'altra prova del suo stato mentale. Da lungo tempo attendevo la mia vendetta, ora finalmente l'ho ottenuta. Ho visto il bastardello accartocciarsi sotto di colpo. Non era più capace di parlare. So che la pagherà cara. Ma, oh voluttà divina, gli ho fatto perdere la faccia. Il trionfo di Stilwell è di breve durata. Chang risponde a Roosevelt che è pronto ad accettare un comandante in capo americano, a patto che non sia Stilwell, di cui esige il richiamo immediato in patria. Egli si propone, in caso di rifiuto, di abbandonare Chongqing e proseguire la lotta sulle montagne senza l'aiuto americano. Marshall consiglia di tenere duro e di disfarsi di Chang una volta per tutte, ma Harry sostiene la tesi opposta. L'errore di Stilwell, egli scrive, consiste nel credere che si possa soggiogare un uomo che ha guidato un paese come la Cina attraverso una rivoluzione e che da 7 anni tiene insieme un esercito malnutrito, mal equipaggiato e praticamente disorganizzato, in lotta contro un nemico che ha una superiorità schiacciante. Roosevelt presta ascolto a questo discorso ragionevole e il 24 ottobre Wang Gar Zhou abbandona la Cina pazzo di furore ed è sostituito dal generale Albert Wedermeyer. Passa ora in prima linea un altro americano, l'ambasciatore Patrick Harley. Con i suoi grossi mustacchi candidi e la capigliatura folta, sembra un colonnello della guerra di secessione. Nato nell'Oklahoma, è un vero e proprio cowboy e è stato amministratore dei territori indiani del sud-ovest, dove ha imparato il suo biglietto da visita sonoro, il grido di guerra dei Comanche. Questo grido egli lo ha poi lanciato nelle trincee di Stalingrado e l'ha ripetuto arrivando a Chongqing davanti ai cinesi imbarazzatissimi. Harley è repubblicano, ma il suo amico personale del democratico Roosevelt. E come Roosevelt crede nella forza dello charm ed è convinto che la maggior parte dei conflitti umani cerca di nasca da malintesi che possono essere dissipati con il buon umore, parlando con il cuore in mano. Si sbarazza di Davis e di Service, che considera due tangheri, ma divide con loro il punto di vista sul nocciolo della questione. I comunisti cinesi, dichiara una conferenza stampa, difendono i tre principi del dottor Sun Yat-sen, i quali si richiamano al precetto di Lincoln: governo del popolo, dal popolo, per il popolo. Il Partito Comunista si diversifica dalle altre forze politiche cinesi soltanto nelle questioni di procedura. Qualche tempo prima, passando da Mosca, ha udito giudizi sprezzanti sulle genti di Mao. Si fanno chiamare comunisti, gli ha detto Molotov, perché protestano contro le condizioni miserabili del popolo cinese, ma non hanno nulla di comunista e non ci interessano affatto. Sulla base di questi dati, Pat Harley conclude che non ci sarà nulla di male a riconciliare i cinesi, fondendo in un governo unico Yan'an e Chongqing, cioè Mao e Chiang. www.redigio.it e la storia continua.